9:42, eccoci collegati con Antonio Mazzeo. Buongiorno, ci senti?
Sì, buongiorno a voi, vi sento.
Perfetto, grazie mille. Allora, ti lascerei subito la parola per introdurci un po' gli elementi che sottolinei nel tuo ultimo articolo che riguarda appunto la situazione tra Italia e Israele, intitolato Roma, Tel Aviv, fratelli d'armi, alleati di guerra, scusami. Ecco, quali sono gli elementi più appunto precisi e gli elementi che vai ad indagare?
Ma innanzitutto parto rilevando il ruolo di belligeranza del nostro paese rispetto a quello che sta accadendo a Gaza. Abbiamo scoperto purtroppo che ancora una volta la grande stazione aerovalle di Sigonella in Sicilia sta operando come stazione di transito, come base di transito dei grandi aerei da trasporto delle forze armate statunitensi che dagli Stati Uniti, via Germania, via la grande base di Ramstein, stanno rifornendo di armi, munizioni, mezzi pesanti le forze armate israeliane nella loro operazione, la loro controffensiva devastante a Gaza. Per cui ci abbiamo ancora una volta violando le norme della Costituzione, senza informare il Parlamento e ovviamente senza informare i cittadini italiani, la Sicilia, il territorio italiano, viene utilizzato per alimentare il conflitto, alimentare le forze armate israeliane e il loro attacco devastante contro la popolazione palestinese. Purtroppo non ci fermiamo soltanto alle operazioni di carico e di sistemi d'arma. Da Sigonella stanno partendo ormai direi quotidianamente i pattugliatori delle forze armate statunitensi, sono aerei che effettuano operazioni di intelligence, di individuazione degli obiettivi e presumiamo ovviamente fornendo queste informazioni direttamente alle forze armate israeliane che poi operano e attaccano direttamente obiettivi militari, ma soprattutto purtroppo obiettivi civili a Gaza. Tra l'altro non dimentichiamo che in questo momento c'è una grossa flotta statunitense di fatto che lambisce le coste israeliane, libanesi e siriane, da cui quotidianamente partono i cacciabombardieri statunitensi che stanno effettuando operazioni dirette di attacco in Siria, coprendole ovviamente con la solita formula della lotta al terrorismo, la lotta all'ISIS. A questo si aggiunge, avevamo già individuato dei voli, dei droni Reaper, sono droni che vengono utilizzati dalle forze armate statunitensi per attacchi missilistici, in questo caso monterebbero soltanto a sofisticate apparecchiature radar e anche questa di individuazione degli obiettivi, partono da Sigonella, raggiungono la costa di Israele, raggiungono il Libano e effettuano anche lì operazioni di intelligence a favore delle forze armate israeliane. Su questo purtroppo, dopo le denunce da parte del New York Times, della CNN negli Stati Uniti, il Pentagono ha confermato che questi droni disarmati decollano dalle basi, in questo caso dalla Sicilia, per operare congiuntamente a favore delle operazioni israeliane. Ecco, questo è il primo passo di cui ovviamente né il Parlamento né la popolazione italiana è stata informata. Ripeto, si tratta realmente di operazioni di belligeranza, di guerra, che avrebbero meritato ben altra considerazione, ben altro rispetto, non fosse altro della verità e del diritto di sapere come oggi il territorio italiano venga utilizzato per operazioni di guerra a sostegno della criminale offensiva israeliana. Ovviamente queste sono le ultime perle di un processo che soprattutto negli ultimi anni ha visto rafforzarsi enormemente le relazioni diplomatiche, politiche, militari, ma soprattutto tra le grandi industrie di morte italiane e israeliane. Non si contano realmente i contratti che sono stati firmati, i contratti per il valore di miliardi di euro, che vedono in un caso una volta Israele cliente, un'altra volta fornitore di sistemi d'arma per le forze armate italiane. Dulcis in fundo, non dimentichiamoci che in questo momento i piloti israeliani che stanno bombardando con i cacciabombardieri F-35 Gaza sono piloti che si sono formati e addestrati a bordo di aerei che sono stati prodotti in Italia, a Benegono Inferiore in provincia di Varese, da Leonardo, e come anche i piloti degli elicotteri d'attacco che bombardano le postazioni, che bombardano anche gli ospedali, come abbiamo visto a Gaza, si sono formati su elicotteri Agusta, anch'essi prodotti in Italia da Leonardo. A dimostrazione che questa guerra, questa criminale guerra contro la popolazione palestinese, purtroppo vede direttamente coinvolta l'Italia, sia dal punto di vista del rifornimento da parte dei territori italiani alle operazioni di guerra, ma sia soprattutto perché questa guerra è stata costruita con operazioni di formazione e di addestramento su velivoli italiani. Non ci dimentichiamo che i piloti israeliani più volte sono venuti in Italia a effettuare esercitazioni direttamente con l'aeronautica militare italiana. È accaduto sui cieli del Tirreno, è accaduto sui poligoni in Sardegna, ma lo stesso l'aeronautica militare italiana ha fatto trasferendosi nel deserto del Negev più volte ed esercitandosi con i cacciabombardieri F-35 con le forze armate israeliane.
Grazie Antonio per questa ricostruzione di tutti quelli che sono gli elementi, come accennavi anche all'inizio, di cui si parla molto poco ma che ci riguardano ancora più da vicino di quanto appunto crediamo, per quanto riguarda queste collaborazioni di natura militare mi viene da dire vanno inquadrati in una serie di altre collaborazioni e forme di cooperazioni tra Italia e Israele molto esplicite, di cui si sta parlando nuovamente troppo poco. Penso alle collaborazioni per quanto riguarda le risorse. Infatti un articolo apparso pochi giorni fa sull'Indipendente parla di come Israele stia premiando il sostegno italiano relativo ai nuovi permessi di estrazione ad Eni. Quindi il governo israeliano ha assegnato a 6 società, tra cui Eni, 12 nuove licenze per l'esplorazione del gas naturale. Quindi c'è un discorso anche da fare relativo alle risorse naturali, e poi un discorso da fare sul piano politico legato a determinate specifiche alleanze. In particolare mi riferisco al legame tra Salvini e l'ultradestra israeliana, di cui si era parlato in realtà qualche tempo fa, tra appunto Salvini e la destra più radicale israeliana, e due partiti che hanno firmato un protocollo d'intesa e che parlano proprio di rafforzare la cooperazione. Ecco, non so se vuoi aggiungere qualcosa su questi altri elementi.
Sono perfettamente d'accordo, sono veridicissime. Tra l'altro è stata la stampa israeliana, proprio in pieno conflitto a fine ottobre, a fornire informazioni su queste concessioni alla ricerca di gas, e che probabilmente sono anche state una delle cause che hanno portato all'escalation di questo conflitto, e ovviamente alla decisione da parte di Israele di trovare una soluzione finale alla questione della presenza palestinese a Gaza. E non dimentichiamoci che l'Italia negli scorsi anni ha firmato anche accordi in campo della cooperazione tra le forze di polizia, delle forze di intelligence tra Italia e Israele, questo di fatto mettendo in condizione i servizi segreti israeliani a poter accedere a tutta una serie di informazioni che riguardano anche i cittadini italiani, riguardano anche le attività politiche di questi cittadini italiani. Con la scusa della lotta al terrorismo si è rafforzata questa relazione, che ritengo sia estremamente pericolosa. Non dimentichiamoci anche la corsa allo spazio. La corsa allo spazio di Israele, la presenza ormai di Israele come potenza spaziale e come potenza satellitare, riguarda anche tutta una serie di accordi di cooperazione che le agenzie spaziali israeliane hanno sottoscritto con l'Agenzia Spaziale Italiana e con l'Agenzia Spaziale Europea. Ecco, si tratta veramente di una ormai partnership enorme, e credo che questo spieghi anche l'atteggiamento non soltanto purtroppo di questo governo, non soltanto purtroppo di Salvini, ma abbiamo visto anche le dichiarazioni di Crosetto, ma che riguarda purtroppo tutti i governi che si sono alternati alla guida del nostro paese, sia di centrodestra e purtroppo di centrosinistra, in cui la lobby israeliana è profondamente presente e direi dirompente al suo interno.
Grazie Antonio. Come ultima domanda volevamo chiederti la tua, diciamo, prospettiva, analisi, visto che ti occupi di seguire da vicino la questione delle armi, della militarizzazione dei territori. Volevamo chiederti di aiutarci a capire quella che è stata un po' la narrazione legata all'uso massiccio delle armi in Israele in queste ultime settimane, ma in particolare mi riferisco anche al riferimento recente all'uso della bomba atomica, bomba nucleare sui territori palestinesi. Ecco, spesso è una narrazione che sentiamo ma che non siamo capaci di capire in toto, appunto. Se ci vuoi dire qualcosa anche al riguardo tra narrazione e uso, come sta evolvendo in Israele questa situazione relativa alle armi, per l'appunto.
Io ti ringrazio della domanda. Io non sono di quelli che ritengono che si tratti soltanto di propaganda e di mera minaccia da parte dell'establishment israeliano. Israele ritiene che l'uso di armi nucleari sia fattibile, possibile, e quello che è stato rilevato dall'intelligence israeliana è ritenuta l'opzione nucleare, anche in un attacco limitato a Gaza, come una prospettiva. Evidentemente Israele si sta chiudendo in un bunker, si sta chiudendo in un tunnel, e pertanto io non ritengo assolutamente impensabile o impossibile che in una situazione di estrema razio Israele sia disponibile a chiudere la questione palestinese anche utilizzando testate nucleari. Del resto i cacciabombardieri F-35 che operano, che si sono addestrati e che si sono preparati a questo conflitto hanno sempre operato in una situazione dual, cioè prevedendo attacchi convenzionali, come stanno purtroppo facendo ora, anche se di convenzionale utilizzando le armi al fosforo sinceramente c'è da dir poco, ma contemporaneamente hanno previsto anche nelle loro esercitazioni la possibilità di attaccare con testate nucleari. Purtroppo questo è anche la strategia portata avanti in questo mese di bombardamenti, rispecchia esattamente i documenti che sono stati rivelati e che ormai sono di dominio pubblico sulla possibilità di pensare a una deportazione di 2 milioni di cittadini palestinesi di Gaza direttamente nel deserto del Sinai. Se guardiamo le tappe che prevedevano prima della soluzione finale di questa deportazione, vediamo che esattamente sono quelle che sono state applicate in queste giornate: l'avvertimento alle popolazioni palestinesi di lasciare le fasce a nord e a sud, i bombardamenti massicci da terra, da mare e dal cielo, e soprattutto tentare di porre questa questione a livello internazionale come una questione umanitaria, mancando la sicurezza alle popolazioni palestinesi di poter vivere a Gaza. Quello che si consiglierebbe è quello di allontanarsi volutamente, raggiungere il Sinai, dove creare un immenso ghetto, un immenso campo di concentramento per 2 milioni di persone, ovviamente sotto l'auspicio degli aiuti umanitari dell'Occidente e anche di alcuni paesi arabi con cui Israele ha costruito in passato una serie di relazioni. Pensiamo a quello che è successo all'accordo di Abramo. Ecco, quello che mi preoccupa è che una mancanza totale di prospettive e dell'incapacità da parte dell'Occidente evidente della mancanza di volontà da parte dell'Unione Europea di imporre innanzitutto l'embargo militare a Israele, di imporre immediatamente il cessate il fuoco e l'abbandono subito di qualsiasi mezzo, di qualsiasi uomo del territorio di Gaza, ecco, questa rischia di diventare l'unica prospettiva politica: continuare a bombardare, prevedere l'uso massiccio di armi sempre più pesanti, sempre più devastanti, minacciare l'uso dell'arma nucleare e a questo punto convincere con le cattive la popolazione palestinese a lasciare il territorio di Gaza e nella prospettiva ovviamente di un'annessione e di occupazione. Ecco, questo mi preoccupa e credo che nelle strategie delle forze armate statunitensi resti la principale prospettiva per dare una soluzione a questo conflitto.
Antonio Mazzeo, noi ti ringraziamo moltissimo per appunto la tua analisi. Continueremo ora a parlare della situazione in Palestina con altri collegamenti. Ricordiamo prima di chiudere la diretta con te anche l'appello dei portuali di Genova di fermare la lobby delle armi e di bloccare l'invio di armamenti diretti in Israele. Se ne è già parlato con un approfondimento durante l'info di martedì, ma ricordiamo appunto le mobilitazioni di domani e appunto le rilanciamo insieme. Grazie Antonio e alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.